New Operation Wave
presents Now Radio.
This week, Gigi Proietti at Globe Theater plays In Love, a metasemantic poem for Michele di Roma.
Gian Maria Tosatti with Francesca about La teoria della relatività at Zuzon Art Forum.
Francesca Genna describes to Dario the art of sustainable etching, her less toxic experience.
Loris Cecchini in a friendly conversation with Sara in his Berlin home studio.
The War of the Worlds by Impolito
Tosatti. Sono molto breve,
visto che si tratta di io del pronostico.
Una piccola, brevissima composizione di Fosso Marellini, che è tratta da una raccolta di poesie definita ironicamente, però fino a un certo punto, da Fosco Marellini, poesie metasemantiche. Il lonfo. Il lonfo non va terca, né gluisce, è molto raramente barigata, ma quando soffia il bergo avvisce, visce, sdilenca un poco e gnaggio s'archipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, a rafferia malversa e sofolenta. Se cionfi, ti spituglia e t'arropigna. Se lucri, ti botala e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo ammargelluto, che mette su che fonca nei trombazzi, fa legica busia e fa gisputo, e così passa in segno di smerdazzi, gli affarferesti un niffo. Ma lui, zuto, talloppa, ti svernecchia e tu la cazzi.
Da Zuzon Art Forum, alla tua mostra, La teoria della relatività. Ci vuoi un po' raccontare di che parla la mostra, il titolo?
La mostra è una specie di piccolo viaggio all'interno di testi che in questi anni ho scritto in maniera pubblica o privata, sono estratti da lettere aperte piuttosto che lettere private, articoli, saggi pubblicati su libri piuttosto che su riviste. Ho cercato di concentrare, visto che la mostra si faceva a Roma, passaggi anche legati soprattutto al mondo dell'arte romano, perché effettivamente è il mondo in cui mi sono formato. Sono cresciuto a Roma, ho iniziato a lavorare a Roma e quindi ho conosciuto questo ambiente culturale nelle sue parti migliori e peggiori. Ho continuato, visto che diciamo, la scrittura è sempre stata una delle mie manie, praticare quel ruolo di intellettuale, di artista che non è soltanto appunto quello che dipinge piuttosto che quello che fa la scultura, ma prende posizione all'interno della società, anche politicamente, insomma nel solco di quello che per esempio la tradizione che dall'artista italiano classico arriva fino a Pasolini. Quindi diciamo che questa volta, soprattutto perché poi l'invito veniva in un ambiente che è quello di questo spazio dove c'è un artista, l'invito diciamo da artista a artista, ho detto vabbè, allora cerchiamo di focalizzarsi su quello che è stato un impegno che in questi anni ho portato avanti, che era proprio quello di continuare a coinvolgere e a ragionare assieme la mia comunità culturale. Infatti nell'unica cosa montata che c'è nello spazio, quella la macchina da scrivere su cui scrivo realmente le cose, c'è una piccolissima lettera che sta iniziata e dice: cari amici, perché poi in fondo tutti questi testi sono stati sempre vere e proprie lettere aperte, perché erano inviti alla riflessione su tematiche legate all'estetica di una determinata generazione, certe poetiche da condividere, oppure certe posizioni politiche su cui confrontarsi. Vero è che le risposte sono sempre state molto, molto poche. Diciamo che la mia generazione è una generazione che si è distinta per il silenzio più che per la presenza e l'attivismo. Questo non vuol dire che uno debba smettere di cercare di coinvolgerli.
Certo, anche quindi, la contrapposizione della macchina da scrivere, che ormai è uno strumento un po'.
Sì, sai che ci sono qui, per esempio, dei testi che vengono pure da Facebook, per esempio, degli status di Facebook, per esempio questo, che le parole ultimamente, quando poi non lasciano una traccia sulla carta, svaniscono. Infatti è stato molto difficile raccogliere alcuni di questi testi, perché sì, quelli che erano pubblicati in libri, quelli che erano pubblicati su articoli cartacei, era facile, li avevo lì. Gli altri sembravano quasi spersi nella, come dire, in questa specie di memoria fluida della rete, e quindi ho fatto una gran fatica a recuperarne tantissimi. Mi rendo conto che uno strumento un po' desueto come la macchina da scrivere in realtà genera archivio, e l'archivio genera comunque una memoria che tu puoi sempre più o meno recuperare facilmente, cioè non è mai persa nel, come dire, sul fondo dei tubi vari delle fognature della rete, fondamentalmente questo.
E tutte le persone, insomma, gli artisti che leggo, a cui ti rivolgi, sono persone che conosci?
Sì, diciamo che io cerco sempre di conoscere le persone che mi interessano, perché poi se mi interessa la loro ricerca mi fa piacere approfondire anche la conoscenza dell'uomo che c'è dietro la ricerca. Ci sono tantissime persone che
tipo
sono citate.
Ellis, per...
Sì, certo, in questa mostra c'è un dialogo che ho avuto con Gianni, che era un dialogo pubblico che facevamo 3 anni fa a Napoli insieme, e lì parlavo per esempio del rapporto tra la mia generazione, che non ha avuto dei maestri, perché quella generazione lì si è un po' sottratta, e quindi diciamo c'è quella parte, diciamo, di conversazione in cui glielo dico: voi non siete stati i nostri maestri, voi vi siete un po' sottratti, e lui mi dà la sua risposta. Questo per quel che riguarda Cunellis. Poi ci sono altri artisti della mia generazione, c'è Mastrovito, Alessandro Pulgini, ci sono curatori della mia generazione come Alessandro Facente o Cristian Caliandro, cioè, e poi ci sono anche una serie di figure che non mi hanno convinto. C'è il presidente della Quadriennale, che ha scritto una lettera di risposta a una sua risposta un po' poco, come dire, una scusatio non pedita a una mia altra lettera aperta proprio agli artisti sul tema della Quadriennale dell'anno prossimo. Insomma, io criticavo le modalità di costruzione, gli artisti non hanno risposto per dire quale potesse essere la loro posizione, risponde il presidente, io quindi poi gli rispondo, qui c'è da qualche parte, ecco questa.
Dicendo, sono state tutte ricevute,
tutte corrisposte. Poi io ho pubblicato solo la mia parte, perché poi non mandava di pubblicare le cose gli altri, cioè era una mostra sui miei pensieri, gli altri, come dire, possono sempre poi chiamarmi, scrivermi, eccetera. E poi altre figure intellettuali che secondo me hanno fatto cattive figure ultimamente, insomma, non facendo un buon servizio un po' a tutta la categoria, per andando in televisione farfugliando strane teorie molto poco sostenute da un pensiero solido, filosofico, così continuando a dire soltanto che, ne so, perché le periferie sono importanti. Penso che un intellettuale non parla così, cioè usa delle argomentazioni forti, sa fare uso della retorica. Invece mi è capitato di vedere intellettuali che si alzavano e se ne andavano dalle sedie, quasi che non sapessero in un certo modo come poter rispondere in modo da, come dire, riuscire a convincere tutti gli altri. Insomma, la retorica è una delle nostre armi, invece ho visto alcuni intellettuali che sono appunto dovuti arrendere alla retorica magari di qualche giornalista un po' piacione o di qualche opinionista televisivo, insomma, quindi... Ecco, allora ho fatto un po' una serie di registrazioni, no? Una specie di elettrocardiogramma del mio essere, anche se non vivo a Roma da tanti anni, essere comunque appartenente a questa comunità, anche se mi sento un po' in esilio, però questo è quello che c'è in questa mostra, se no almeno per ricondividerlo.
Chi ti ha portato sulla cattiva strada, Galletto?
Non so, l'altro tempo fa scrivevo, non so se è in quel testo lì o da qualche altra parte, però la cattiva strada, e dicevo che ho avuto molti amici del cuore proprio, che mi hanno portato sulla cattiva strada, e li citavo Sironi, Longanesi, Malaparte, Céline, poi fortunatamente c'era Pasolini, se no erano tutti vecchi fascisti, e per me che sono, come dire, profondamente di sinistra, anzi profondamente comunista, mi sono trovato intorno a tutta sta gente che sconta una certa damnatio memoria proprio per la loro posizione di fascisti, e ho detto cavolo, sono cresciuto in mezzo, cioè come i miei amici del cuore sono tutti vecchi fascisti condannati dalla storia, e però poi invece al di là di tutto, cioè, al di là della battuta, queste persone, appunto Longanesi, Malaparte, Céline, sono tra le persone più umane che mi è capitato di incontrare sulle strade del Novecento. Se penso soltanto alla trilogia del Nord di Céline, penso che è forse il libro in cui ti rendi conto veramente di che cosa è un uomo nella sua fragilità, nella sua attenzione per le cose più semplici, cioè l'amore per la propria compagna, per il proprio gatto, no? Cioè crolla l'Europa e lui cerca soltanto di salvare la vita della sua compagna e il suo gatto. E allora è molto lontano dall'immagine un po' stereotipata di Céline, no? Di cui non si poteva, fino ad una decina d'anni fa non si poteva veramente parlare.
Bene, grazie mille. Grazie. Complimenti.
Appena finita la conferenza della professoressa Francesca Genna all'Accademia di Belle Arti, e ci ha presentato questa seconda edizione del libro Metodologie tecniche dell'incisione sostenibile. Perché hai sentito l'esigenza di scrivere un libro e di pubblicarlo?
Innanzitutto per raccogliere le esperienze, infatti il sottotitolo è Alcune esperienze, quindi raccogliere le esperienze fatte in campo didattico, in campo sperimentale, e renderle fruibili per chi vuole conoscere di più su questo argomento.
Si può definire questa come l'avanguardia dell'incisione dal punto di vista della ricerca?
No, non credo, cioè le avanguardie sono tante, non ce n'è una sola, è una linea di ricerca, una delle possibili magari, però sicuramente non l'unica.
Tu lavori in accademia a Palermo, hai anche un laboratorio molto bello, almeno per quello che ci hai fatto vedere in foto. So che è stato chiuso in passato per una questione di
adeguamento alla legge sulla sicurezza. Sì.
E quindi questa tua ricerca sull'incisione sostenibile parte anche da, è legata
è
anche a questo?
È partita un pochino prima. La mia ricerca sui nuovi materiali per l'incisione è partita subito dopo il mio rientro in Sicilia, che è avvenuto nel 2003. Diciamo che è successo in concomitanza: nel 2005 il laboratorio è stato chiuso per l'adeguamento alle nuove norme europee, no? E lì è stata forse una spinta in più, perché io stavo lavorando sulla ricerca di nuovi materiali e ho pensato, allora, se a un certo punto chiudessero i laboratori, se non fossero più disponibili i materiali tradizionali, che cosa faremmo? Smetteremmo di fare incisione oppure cercheremmo delle alternative? E poi in realtà il nostro laboratorio ha acquisito delle attrezzature, capi di aspirazione eccetera, che possono dirsi un vanto, sono molto belle, però per me era già cambiata la mentalità, diciamo, era già cambiato l'approccio alla materia. Il discorso di incisione sostenibile è poter lavorare anche in modo libero, cioè svincolati dai bisogni, dalle bisogni di attrezzature del laboratorio, dal bisogno. E noi lavoriamo sul terrazzo, con il sole, con l'acqua, basta.
Questo è molto bello. Ed è un modo per anche allargare quello che è sia lo spettro di possibilità nel mondo dell'incisione, sia il modo di lavorare, in qualche modo, il modo di pensare l'incisione. Per esempio lavori con solar plate, che...
sì.
Spiegaci un po' come funziona questa tecnica di stampa.
Solar plate è il nome che ha dato l'americano Dan Verden alle lastre flessografiche. In realtà le lastre sono lastre flessografiche e sono abbastanza vecchie e vengono dalla tipografia o dalla flessografia, solo che inizialmente erano materiali che avevano bisogno di solventi per lo sviluppo, eccetera. Poi l'industria ha sviluppato sempre più materiali a base acqua, adesso sono sviluppabili all'acqua, con solo acqua. Il materiale è semplice, funziona, cioè è un polimero è un'aggregazione di monomeri, una catena, no? Che attraverso un processo fisico-chimico cambia lo stato fisico, in questo caso si indurisce. Allora c'è una matrice che ha uno strato di materiale fotosensibile, che è fotopolimero, sulla superficie. Questo materiale viene esposto alla luce con una maschera, e lì dove la luce lo colpisce si indurisce, lì dove non lo colpisce si lava con l'acqua e crea un solco. Il solco sarà il solco della nostra stampa, può essere segno, può essere tuono, può essere... poi ovviamente si può fare a diversi livelli.
Chiaro. Penso che ci sia un altro aspetto che secondo me è in qualche modo rivoluzionario per tutti i laboratori del mondo, cioè il fatto di poter lavorare a delle tecniche di incisione sostituendo l'acido.
Sì.
Spiegaci in che modo sostituisci l'acido e come funziona questo processo.
Sì, l'acido, come sappiamo, serve per morsurare le matrici per tutte le tecniche di incisione cosiddette indirette, no? Quindi acquaforte, acquadente, eccetera. In realtà l'acido che usiamo noi nelle accademie, che è l'acido nitrico, da cui sembra che venga il nome acquaforte, non è stato sempre l'unico che è stato usato come potrebbe sembrare. Infatti è più esatto parlare di mordente anziché di acido, perché i mordenti possono essere a base acido o a base salina, e quindi io ho sostituito gli acidi con i sali. Se ci pensi, l'acqua marina corrode il ferro e lo fa arrugginire, no? E quindi le soluzioni saline corrodono i metalli.
Quindi potremmo tutti fare a meno dell'acido in tutti i laboratori del mondo.
Sì. Non è solo un discorso verde, ma è anche un discorso
di
flessibilità della tecnica.
Il modo in cui penso qualcosa fa sì che anche la tecnica con cui io realizzo il mio pensiero, se è un pensiero diverso rispetto a quello del passato, sia diverso, sia diversa.
E sì, quindi ho la... è quello che se il materiale, era quello il fulcro del discorso, no? Che se il materiale di cui è fatta la matrice lascia la traccia sull'immagine finale, su quello che vogliamo fare, il materiale è un materiale del nostro tempo. E quindi non è solo il discorso che deve essere meno tossico, perché dobbiamo anche riflettere sui problemi dell'ambiente che questo tempo ci pone. È anche un materiale contemporaneo e sicuramente avrà degli altri effetti sull'immagine visiva, anche quando andiamo a fare le stesse tecniche, no?
Certo.
Non so se questo si capisce.
Prima facevi un esempio con Kiki Smith.
Sì, per esempio Kiki Smith fa lavora in grafica, fa punta secca, fa tantissima fotoincisione, ha usato le lastre flessografiche, appunto le solar plate, le ha montate in libri di artisti, d'artista, cioè ha usato tutto quello che le serviva, dalla punta secca, che è la più semplice, la più diretta alle tecniche, infatti è non tossic ante litteram, no? Perché non ci serve il mordente, non ci serve niente, fino a quelle più contemporanee, che può essere la fotoincisione con i materiali fotopolimeri con sviluppo d'acqua. Alla fine un artista prende quello che gli serve per dire qualcosa.
È chiaro, è quello che fai tu con tutti i workshop, cioè quando spieghi il tuo lavoro, è un invito a...
Sì, è un'occasione di incontro, è un modo per ritrovare la ragione dell'incisione, quella ragione, diciamo, più legata all'aspetto di compartecipazione. Sì, non deve essere solo una pratica verde, non è questa l'idea che mi spinge a fare incisione sostenibile, è più discorso legato a una multidisciplinarità trasversale.
Certo,
no?
Il fatto che l'incisione poi è stata di fatto in qualche modo ferma sotto il profilo tecnico per 200 anni.
Sì, sì. E che rischia di rimanere incastrata in questa gabbia, no?
Questo tuo lavoro è una spinta ad andare avanti, ad andare oltre,
a uscire dalla gabbia.
Sì. Va bene, grazie per averci fatto uscire dalla gabbia.
Siamo a Berlino, siamo nella casa studio di Loris. Ciao Loris.
Ciao, buongiorno.
Progetti e realizzi i tuoi lavori proprio qui sotto, dove c'è il tuo studio. In questo periodo però stai lavorando in due parti del mondo completamente differenti l'una dall'altra. Stai portando avanti un lavoro in Corea del Sud, a Seoul, e un altro lavoro in Francia, a Grenoble. Ci sono delle differenze tra le due committenze dovute alle due differenti culture, ovvero da una parte la cultura europea e dall'altra la cultura asiatica. O possiamo parlare di una globalizzazione culturale dell'arte?
Allora, la risposta è abbastanza articolata. Primo vorrei aggiungere che il progetto di Berlino, lo studio insieme all'abitazione, fa parte un po' delle mie modalità di lavoro. Io ho sempre cercato di essere molto vicino, perché lo studio è un ricettacolo, oltre che di lavoro pratico, di esperienze, per cui il fatto di vivere e lavorare nello stesso posto per me è una forma di continuità mentale, continuità fisica e così via. La parentesi di Berlino, la chiamo parentesi perché prima o poi finirà, e comunque rientra poi in una linea di esperienze fatte durante il tempo, proprio perché il fatto di cambiare luogo, cambiare studio per me è molto importante, molto suggestivo anche. Ecco, per venire invece alla domanda più complessa che mi hai fatto rispetto a un paesaggio culturale che si, non credo che si omologhi. Esiste un sistema dell'arte internazionale, esistono diversi livelli di esposizione, però sicuramente mantengono ognuno una loro peculiarità. Voglio dire, lavorare in Corea del Sud, lavorare con i coreani in questo senso è molto diverso che non lavorare con i francesi, o con i cinesi o con gli americani. Ci sono dei ritmi, dei tempi diversi, una gestione dei dettagli diversa, che dipende sempre dall'interlocuzione. Ripeto, nel caso specifico i due progetti sono anche molto differenti, perché mentre in Francia stiamo lavorando a un progetto molto particolare che sarà una vera casa scultura su un albero, una struttura praticabile piuttosto impegnativa anche dal punto di vista statico e della produzione in generale. Questa è una committenza privata che viene da un tipo di collezionismo, da un tipo di, ripeto, progettualità che va nello scambio tra un artista e un collezionista privato. In questo senso lo scambio è molto diverso, perché ci sono dei fattori emotivi anche che entrano in gioco, e questi sono molto interessanti. C'è un fattore legato alla stima reciproca, anche alla fiducia reciproca nel linguaggio, nella capacità progettuale, nel delirio progettuale anche di un artista, no? In questo senso trovare collezionisti privati, interlocutori così, è veramente fantastico, perché posano un tuo progetto, posano la produzione anche di una sfida, e questo non può altro che esaltarci dal punto di vista dell'ambizione personale verso il proprio lavoro, verso il proprio linguaggio.
Quanto sei aperto a delle richieste di cambiamento sulla tua opera da parte di un committente?
Ma io sono tendenzialmente abbastanza aperto, perché questo genere di lavori soffrono di una serie di problematiche interne che vanno valutate nel complesso, ma anche molto nel dettaglio. Naturalmente non è un lavoro preso, fatto, che esce dallo studio e che si pone da qualche parte, ma è un lavoro costruito insieme, anche insieme ad altre persone che vanno nel caso dall'architetto all'ingegnere, al fabbro o a chi realizza poi, non so, un grande guscio di vetroresina che fa da base il tutto. Seul è un contesto molto diverso, perché è uno spazio pubblico, l'installazione sarà un grande agglomerato modulare che sta a 12 metri di altezza in uno spazio molto alto, per cui anche lì di nuovo le peculiarità dello spazio, le problematiche ingegneristiche diventano parte non da poco in un lavoro così. Anche se so che vado incontro a tutta una serie di problemi, di cornice, di problemi strutturali, dai quali tendenzialmente poi mi libero nel momento in cui vado io stesso a montare le cose. Quindi c'è una parte nel caso delle sculture modulari di cui stiamo parlando, una grande parte affidata all'improvvisazione, alla capacità di risolvere nello spazio, per lo spazio, per quel contesto, in quel contesto, cercando come sempre una forma mai conclusa, ma che dialoghi con chi la vede, con chi la attraversa, con chi la pratica.
Loris, l'arte è parte integrante della tua vita. Io lo vedo, perché ho la fortuna, insomma, di visitare spesso il tuo studio e la tua casa. Sei una persona instancabile. Se non avessi fatto l'artista, Loris Cecchini, cosa avrebbe fatto?
Non lo so, in questo senso ho fatto tutti gli studi d'arte, per cui ho sempre voluto fare questo lavoro. Ho iniziato a frequentare artisti da molto giovane, ho sempre cercato di vedere molte mostre da molto giovane, quindi tutti i viaggetti a basso costo fatti in età tardo adolescenziale erano destinati a vedere mostre, musei e così via. Non so, difficilmente vedo un'alternativa. In realtà sono molto affascinato dagli spazi, dagli immobili, così come da tantissime altre cose. Quindi non so, ecco, il fatto dell'arte per me è una soluzione, il fatto di fare questo lavoro è una soluzione personale a tanti stimoli e tante curiosità che nel tempo ho avuto la fortuna di poter coltivare.
C'è un momento nella vita di un artista in cui è meglio smettere?
Ma io penso che un artista difficilmente possa smettere, perché ha una forma mentis talmente particolare. Tanti artisti che conosco, tanti amici...
Cioè non esiste la pensione per l'artista?
No, non credo. Un artista non va mai in pensione e potrebbe anche essere sempre in vacanza, mettiamola così, apparentemente. Di fatto un artista trova nelle cose della vita, della cultura, trova continuamente stimoli dalla vita alla scienza, dalla musica alla natura, diventano alla narrativa, se vuoi, no? Ai rapporti con le persone. Tutto questo diventa materiale per costruire linguaggio. Difficilmente si va in pensione rispetto a questo tipo di attitudine, non finisce mai.
Una domanda che mi sono chiesta questa mattina: l'artista, e in questo caso Lars Cecchini, in estate va in vacanza?
Sì, tendenzialmente c'è un'idea di vacanza, anche legata alla famiglia, insomma, ormai viviamo in quattro da almeno 8 anni, quindi diciamo che le abitudini cambiano un po'.
Ma la mente di Loris Cecchini si spegne?
No, anche in vacanza è bello, perché la vacanza è un ulteriore modo magari di frequentare dei luoghi e soprattutto dei tempi. Hai dei tempi un pochino più dilatati e, se vuoi, più rilassati. Ciò non toglie che proprio in quel momento ti vengono in mente delle cose e magari trovi una dimensione di lavoro, ancora di lavoro. Io, per esempio, mi rilasso molto d'estate facendo acquerelli in campagna o in Sardegna. E quindi magari durante i mesi precedenti scarico una quantità di cose da leggere che rimando a quel momento, insomma.
Mare o montagna?
Mare da sempre.
Anche casa in Toscana?
Sì, no, la casa in Toscana, la Toscana è sempre una base interessante, è sempre un luogo di ritorno, anche se sempre con un po' di corsa. Però in tutto questo gran viaggiare, alla fine cerchi con il tempo di capire se c'è un luogo che ti sta un pochino, come dire, più comodo, e senz'altro.
Svaligiando la casa.
E la parola bomba?
E la parola bomba, purtroppo, ti fa pensare subito alla guerra.
Franco d'arco, di tocchi di fido, e se mi punge.
Una guerra mondiale, nessuno lo sa. Ha bombardato sul viale Venezia, viale Dante, che è tutto in Pocastani, e c'erano i carriaggi degli austro-ungarici. È arrivato un aeroplano, bom bom bom
bom bom. Collina, noi lo chiamavamo il Dos, perché era una collina, ecco. E hanno cominciato a bucarla da una parte, no? Ricordo che i sassi erano rossicci, non erano bianchi, ecco. Hanno fatto questo grande buco e c'erano gli ingegneri che sapevano la direzione da prendere. E poi questa entrata si girava, no? Andava così e ritornava dall'altra parte. Fuori del rifugio c'era la strada e alla fine della strada c'era il rio Santa Colomba che passava. Per cui c'era una specie di cascata lì. E ci devono essere ancora 2 o 3 bombe di quel pippo che buttava giù.
Una qualche beltà, se mi punge, una qualche beltà.
Più sanguinari, però a prescindere da questi, è grazie ad esse se siamo al livello in cui siamo ad oggi.
Parlando personalmente, io credo che le mie guerre siano quelle familiari, quelle dei rapporti umani con le persone. Soprattutto quando ti trovi con determinate persone con le quali sei costretto a venire, e quindi non sei tu per cibo. E quindi io credo che per me la guerra proprio di dipinta su Virginia Sartori se proprio questo.
Mio papà ha fatto la prima guerra mondiale con l'impero austro-ungarico, e l'ha fatta sul fronte russo, no? In Boemia, Transilvania, quelle zone lì. E anche io ero piccola quando mio papà ci raccontava queste storie, perché abbiamo 50 anni di differenza. Ecco, però ci raccontava, ma non voleva impressionarci troppo. Lui ci diceva che c'era una gran fame, che cercavano per la campagna se c'era qualche patata avanzata dal raccolto grano turco, perché non mangiavano mai o quasi.
Militare guerriero, e anche questo è un concetto che ormai la gente generalmente nel mondo ha una valutazione negativa di questa persona o personaggio o concetto, che sia militare, soldato, quello che vuoi. Io in realtà li carico di valori ormai andati dispersi, che non esistono più, ma valori che io ritengo positivi.
Una volta da noi c'era il servizio militare obbligatorio, no?
In realtà se pensi a un guerriero non pensare mai a un militare, cioè è più facile secondo me pensare a un guerriero, ti dico, mi verrebbe in mente Steve Jobs, l'idea comunque di costruzione di un prodotto nuovo che sia interessante, che rivoluzioni le cose, che venga incontro alle esigenze. Può pensare cose in maniera diversa.
Il guerriero è chi sa, malgrado i suoi privilegi, il suo essere su un piedistallo, ma sa lottare per altri.
Guardo di tentocchi di fido e se mi punge.
I guerrieri sono le persone che portano avanti con coraggio, possiamo dire. Ah, è un coraggio molto semplice, non appartiene tanto al mito dell'eroe, è una cosa molto quotidiana, no? Quello semplicemente di portare avanti se stessi, no?
Non mi richiama guerra, guerriero, mi richiama qualcosa di più, anche un po' buffo, anche un po' caricaturiale, un po'. Sì, un personaggio.
Ecco, questa è un'esperienza che nessuno credo abbia mai saputo raccontare. Cioè, cosa significhi essere altro da sé, no? Essere sradicato, non avere più nulla, tranne il ricordo, perché il soldato di guerra ha solo il ricordo che lo riaggancia minimamente alla realtà che ha vissuto. Però è sbalorditivo questo mondo nel quale si trova a essere sbattuto, perché è di conflitto, ma è anche di nuova socialità, è anche di nuovi incontri, è anche di terre diverse. C'è un'esperienza di un'intensità e di una violenza e di un'immediatezza che non riusciamo a immaginare.
Conflitto è già un concetto un pochettino più ambiguo. Nietzsche diceva che non ho bisogno di essere urtato per muovermi. Vorrei arrivare a uno stato in cui non ho bisogno di un conflitto per far valere quello che penso, non ho bisogno di un conflitto per fare quello che voglio fare.
Ci parlavano, ma degli austriaci, ma come nemici, non come persone, perché in fondo la guerra non è solo fra amici, è fra stati. Ecco, allora noi questo Stato lo vedevamo come, cosa dicevano, il nemico in pratica, ecco. E venivamo su con l'idea che lo straniero era un nemico e quello era già uno sbaglio, ecco. Ad ogni modo per noi, per me la guerra, io la vedevo così, come un volere da parte delle istituzioni e degli stati, lo stato di un altro, perché in quella trovavano dei benefici da poter, in pratica come rubare, tu hai questo, io lo voglio e me lo prendo a tutti i costi. Però il peso di questo erano sofferenze della popolazione
rovina di famiglie, perché morivano i papà, no? Le mamme restavano a casa, ma i papà morivano e non sempre ritornavano.
Di mariti il geloso furore, degli amanti le smanie derivo.
Conflitto in guerra tra i popoli, conflitto fra persone, fra nazioni, fra regioni, fra comuni, anche conflitto. Conflitti ci sono anche adesso fra comuni. Poi c'è il conflitto armato, che è una cosa, il conflitto verbale, che è un'altra cosa.
Della guerra più che altro mi ricordo che abbiamo patito molta fame, molta paura, perché dovevamo andare nei rifugi. E anche noi a Civezzano, che è qui abbastanza vicino a Pergine, avevamo un rifugio in una collina. Si entrava da una parte e si usciva dall'altra. L'avevamo fatto a regola d'arte, ma tutte le volte che c'era l'allarme bisognava correre. Era un'ansia continua. Io mi ricordo che siccome c'erano tanti bambini nei rifugi, e il mio pensiero era sempre per i bambini, allora me li raccoglievo lì, raccontavo delle storie e tutti i bambini stavano, abbiamo fatto un'amicizia e le donne erano contente perché così stavano buoni, ma non si poteva uscire fino a quando non ci dicevano adesso. È un insieme di sofferenze varie che tutti hanno avuto.
Percezione della guerra che l'Austria stava perdendo la ebbero la popolazione quando schiantarono a terra le campane di tutti i campanili, cioè tutte le campane dei campanili vennero buttate giù dai cornicioni a sfrastellarsi per terra per recuperare il bronzo per fare i cannoni. Quella fu un segnale che l'impero d'Austria era in difficoltà.
Uno cantava, una vespa su cui, una vespa, sai cos'è la vespa? Sul sedere, si funziona, uno della vispa. Degli amanti le smanie derivo, o derido, non mi ricordo. Anco d'arco di tentacchi di fido e se mi punge una qualche beltà. Oh, se mi punge una qualche beltà.
Adesso siamo agli ottavi di finale di Euro 2016 e forte delle ultime giocate vincenti, anche oggi il dio del pronostico ha deciso di prevedere il futuro. Svizzera-Polonia x2, Galles-Irlanda del Nord 1x, Croazia-Portogallo 1x e gol, Germania-Slovacchia 1x, Italia-Spagna 1x, Inghilterra-Islanda 1x, Ungheria-Belgio gol e buona fortuna.